Al nostro Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
Ciao Angelo.
A voi, buon pomeriggio.
Caro Angelo, un minuto fa un amico Domenico ci ha scritto: se il Napoli esce dalla Coppa Italia con soltanto la qualificazione Champions, la stagione sarebbe fallimentare?
No, non lo sarebbe neanche se dovesse essere eliminato dalla Coppa Italia, perché l'obiettivo primario è quello di entrare in Champions. Lo avresti centrato e avresti anche la Supercoppa come piccola, diciamo, ciliegina, non ciliegiona, ma ciliegina. E quindi andrebbe bene lo stesso. Non dobbiamo essere così catastrofici, non si
Sì.
vincono gli scudetti tutti gli anni, e quindi oggi nel calcio attuale, l'abbiamo detto più volte, quello che conta è stare nell'elite europea, ci arrivi solamente guadagnandoti un posto in Champions League, quindi sarebbe quello il primo obiettivo da centrare. Se l'avessi centrato insieme alla Supercoppa sarebbe comunque una stagione positiva.
Eh sì, poi scusami Davide, no, volevo solo integrare. Poi
No, esatto, volevo leggere quello,
se
quindi
dovesse
vai.
uscire dalla Coppa, comunque usciresti con una squadra di, possiamo dire, ormai grande livello, di grande gioco, grande individualità, non come negli anni scorsi, insomma, dalla Cremonese, dalla
Sì.
Fiorentina, l'anno scorso, vabbè, dalla Lazio con 10 cambi quasi volontariamente, dal mio punto di vista. E comunque, per ricollegarmi alla partita, cioè un impegno molto complesso quello di questa sera del Napoli.
Ma decisamente, intanto è partita vera, quindi si tiene in tensione, le rotazioni vanno fatte necessariamente, qualche calciatore, diciamo, della formazione titolare deve riposare, tanto per necessità di rotazione turnover, tanto per riprendersi dagli infortuni, però è partita vera, il Como vuole a sua volta passare, quindi Napoli deve giocarla al massimo delle sue possibilità stasera, e quindi su questo non c'è nessun pericolo che non sia una partita sottovalutata, che sia una partita sottovalutata, non lo sarà assolutamente. È una partita che intriga, fondamentalmente si lascerà guardare. Ci sono due allenatori, uno consacrato, insomma, è comunque pragmatico, bada al sodo, ed è Antonio Conte, non c'è bisogno di raccontarlo. L'altro invece vuole fare un po' il professorino, il genietto della situazione, quindi a volte è capace di grandi imprese, a volte anche di grandi imbarcate, quindi vediamo un attimo che cosa succede.
Angelo, ci saranno un po' di cambi questa sera in formazione, Mazzocchi, forse Olivera, lo stesso Bekema, così come Giovane, perché Elmas deve arretrare a centrocampo. Un tifoso ci chiamava all'inizio di Napoli Talk dicendo: ma questo significa che il Napoli vuole snobbare la competizione. Mentre io e Antonio siamo più del parere che fare questi cambi non possa che dare in realtà freschezza. Tu come la pensi?
No, sono d'accordo, dicevo prima che c'è necessità di fare dei cambi, questi sono cambi abbastanza forzati, non c'è un turnover di sottovalutazione come spesso accade. Conte vuole vincerla questa partita, vuole passare il turno alla luce dell'eliminazione di Champions. Il Napoli deve riscattarsi, lo può fare attraverso un miglior andamento in campionato e anche attraverso la Coppa Italia. Sono questi ormai i due percorsi che il Napoli deve. Nel quale si deve incamminare, quindi non snobberà sicuramente la partita di stasera e quindi non facciamoci trarre inganno da qualche calciatore che può sembrare messo lì per come dire, contingenza dovuta a una competizione che non viene considerata, tutt'altro. Il Napoli sa che questa competizione la può vincere, ma poi ti guadagni anche una semifinale importante con l'Inter. E quindi poi si tratta di un periodo di tre partite per arrivare alla finale più una quattro che ti potrebbe dare un trofeo. Non vedo perché a questo punto bisognerebbe sottovalutarla. No, non ci sta proprio, non ci sono proprio i presupposti per sottovalutarla. Napoli e l'allenatore, i calciatori la vogliono vincere questa partita.
Che Napoli ti aspetti, Angelo? Un Napoli in scia della partita di campionato, un Napoli dove puntò ad annullare, diciamo, le fonti di gioco del Como e ci riuscì perché il Como creò molto poco rispetto ai suoi standard. Poi sì, ebbe un calcio di rigore, però creò pochissimo. Però il Napoli poi per annullare il Como finì un pochino anche per annullare se stesso, se vogliamo. Oppure ti aspetti un Napoli spensierato che vada lì a giocarsela? Io resto dell'idea che poi alla fine, il punto debole del Como sia comunque la fase difensiva, l'allineamento, perché loro giocando con una linea molto alta concedono spazi, se non li solleciti lì dietro gli fai fare un figurone secondo me, quindi forse converrebbe giocarsela più a viso aperto, più in maniera spensierata, che dici?
Sì, ci sono due chiavi di lettura rispetto a questa situazione. Chiaramente il Como non giocherà mai col blocco basso, quindi il Napoli deve decidere se affrontarlo, se ha le energie per farlo, ma soprattutto la lucidità mentale per proporre un calcio, perché per superare fondamentalmente il Como hai bisogno di lucidità, hai bisogno di giocare un buon calcio, trovare linee di passaggio, sovrapposizione e quant'altro. Oppure puoi scegliere una teoria, una filosofia più che teoria, più conservativa in economia di energie, nel senso che magari arretri un po' il baricentro e provi a sfruttare gli spazi larghi che ti concedono loro venendo un po' più su. Questo lo possiamo capire solamente guardando la partita, ma io credo che poi ci saranno entrambe le fasi. Il Napoli interpreterà in entrambe le maniere la partita, in certi periodi della partita proverà a aggredire e in certe altre partite, nei momenti della partita cercherà di attendere un attimo per provare a sfruttare gli spazi.
Angelo, devo portarti anche su temi, come dire, che un pochino di cui siamo nauseati probabilmente, tema arbitrale. Insomma, è stata montata una cagnara incredibile su questo rigore di Vergara, sulle parole totalmente ingenue e lineari di Vergara, ne parlavamo anche ieri. Però pochi minuti fa ha parlato a trasmissione Open VAR solita, che dovrebbe far chiarezza, invece crea ulteriore nervosismo, noto anche tra i tifosi di tutte le tifoserie. Dino Tommasi, che è uno dei componenti dei vertici arbitrali, ha ufficializzato un po' quello che poi fanno trapelare, no? Fa trapelare il mondo arbitrale. Il rigore su Vergara per il Napoli è inesistente. Questa è la parola finale di Tommasi. Il VAR di Bello e l'assistente VAR Fabri si fanno attirare dal contatto fra Cornet e Vergara, ma è una semplice presa di posizione, del tutto accidentale, non è assolutamente fallo, non c'è imprudenza. Tocca il collo del piede, ma è una normale dinamica calcistica, è una strisciata accidentale, il fallo deve essere chiaro, non così. Quindi evidentemente c'è questa necessità di alzare di nuovo l'asticella, la soglia di intervento del VAR, perché di questi contatti ne venivano fischiati tutti. Quindi cosa vogliono dirci, se vogliono dirci qualcosa, i vertici arbitrali?
Sostanzialmente vogliono dirci che c'è un grande caos, che non ci capiremo mai nulla fino a quando non si cancellerà l'intervento del VAR su queste situazioni qui. Io credo che sulla questione step on foot ci sia una grande confusione e non se ne verrà mai a capo, quindi se vuoi sapere la mia, io non mi concentrerei su rigore, non rigore, ormai è stato dato, è stato ritirato. Di polemiche del genere ne troveremo tantissime di qui alla fine della stagione, così come ce ne sono state di qui all'inizio della stagione, quindi a ritroso. Quello che mi disturba e che veramente mi nausea, sono nauseato da questo che ho visto in questi giorni, che hanno appiccicato addosso a Vergara all'etichetta del simulatore, del furbetto, che non è, semplicemente perché ha esternato la sua gioia per aver consentito alla sua squadra, con un'azione passiva se vogliamo, ma comunque un'azione che lo ha visto protagonista, alla sua squadra del cuore di vincere. Quindi è stato semplicemente onesto, candido nel dire questa cosa mi procura gioia, è stato strumentalizzato. Mettere un'etichetta a un calciatore che si affaccia alla Serie A giovane, dopo tanti discorsi sui giovani italiani che non vengono valorizzati, che il Napoli l'ha scoperto così all'improvviso, e poi mi venite a fare una ramanzina a sto ragazzo che adesso si deve levare questa etichetta da dosso, perché lo guarderanno con sospetto evidentemente, e francamente
ora per avere un rigore Vergara veramente deve esserci la ghigliottina in area di rigore. Però ti faccio vedere questo titolo, anche per chi ci segue in modalità video dalle app, basta cliccare il pulsantino insomma del televisore, perché la Gazzetta proprio 10 minuti fa ha pubblicato questo articolo, nel senso che va a ripilogare secondo loro quello che è il mondo social. Quindi idolo, antisportivo e pagliaccio. Vergara divide il mondo social. Quindi idolo sarebbero i napoletani a chiamarlo idolo. Antisportivo e pagliaccio, immagino tutti gli altri, così riepiloga un po' il mondo social dove il ragazzo starebbe ricevendo insulti su Instagram, dove ha più che raddoppiato i suoi follower, scrive la Gazzetta, per lo scugnizzo dopo il rigore decisivo con il Genova. Ora, Angelo, al di là di questa situazione Vergara, in primis io ti chiedo, e sono molto curioso della tua risposta, perché, come dire, apprendo dalle tue parole, no? Da comunicatore in questo caso, noi giornalisti possiamo fare che ne so, un articolo riepilogando quello che si dice sui social? Che significa, Angelo?
Significa che questa è una vergogna enorme, è una vergogna enorme. Questo ragazzo ha come se avesse dei precedenti, come se avesse dei precedenti, fosse un quadrato qualsiasi. Cioè, questo si è appena affacciato alla Serie A, ha semplicemente detto: mi ha fatto piacere sapere, capire in quel momento che stavo procurando la possibilità di vincere una partita alla mia squadra, e tutta l'Italia gli dà addosso in questa maniera qui. Ma di,
Angelo,
che cosa,
ma poi
parlando?
Quadrato non lo diceva, che gioia, però questo significa che non fosse un simulatore. Cioè, in che modo poi la frase va ad incidere su quello che è stato l'episodio?
Quale frase?
Dico, la frase di Vergara in che modo inciderebbe sull'episodio? Se l'episodio è chiaro...
Non incide in nessuna maniera, nel senso che la frase è completamente slegata dall'episodio, se non per il fatto che è una conseguenza di un calciatore che comunque è intervistato. Poi c'è una cosa importante da dire: la partita di Vergara non è stata buona nel complesso. È stata una partita difficile per lui, dove difficilmente riusciva a sgusciare, difficilmente riusciva a trattenere palla, quindi è stata una partita difficile dopo tre partite importanti. Chiaramente una partita del genere lo ha messo anche in difficoltà, e rientrare all'ultimo minuto in un'azione decisiva, è chiaro che lì capisci qual è la gioia del calciatore, e va davanti ai microfoni anche col sorriso. Da sì, ragazzo sincero.
No, però dice... Angelo, io ti chiedevo anche dal punto di vista giornalistico, cioè io giornalista faccio un buon lavoro se riporto questi insulti in questa cloaca che ormai è il mondo social?
No, non fai un buon lavoro, stai portando semplicemente clickbait per cercare di aumentare quelle che sono le dinamiche oggi che riguardano, insomma, l'utenza, quindi sui social. Si fa questo semplicemente per aumentare la visibilità,
sì, anche perché poi viene riportato idolo, no? Nel titolo c'è, cioè, idolo antisportivo e poi, cioè, idolo sarebbero i napoletani, cioè un po' la cosa è un po' una caricatura, sembra, cioè, nel senso, perché i napoletani hanno detto idolo perché poi si è rubacchiato il rigore, cioè vogliamo far intendere
questo.
Si cerca
di dare questo caleidoscopio di reazioni partendo da quella dei napoletani contenti per la furbata tra virgolette, arrivando ai giornalisti magari che hanno detto che il ragazzo è antisportivo,
cioè,
e così non cresce.
Se è un idolo lo era pure prima del contatto lì con Cornei. Non credo che uno definisca idolo perché, oh, bravo, idolo, si è preso il rigore lì, si è rotolato bene.
Veramente lascia trasalire tutta questa situazione qui. Speriamo che si giochi a calcio, sì. L'opportunità stasera di giocare è fondamentale, perché poi alla fine, quando si comincia a giocare di nuovo, il tempo passa e tutte queste polemiche scompaiono. Però mi dispiace veramente, perché adesso sì, Sto ragazzo è bollato e deve cancellarsi questa etichetta gli hanno messo addosso, purtroppo, anche dei nostri colleghi importanti nazionali, che farebbero bene a capire quale responsabilità ricoprono quando fanno certe operazioni sulle spalle di certi calciatori che non sono scafati, ma sono dei ragazzi che si stanno affacciando alla Serie A e devono capire quali sono i lupi e dove stanno.
Sì, perché siamo sempre lì, spesso con Angelo Forgione raccontiamo anche di queste differenze mediatiche, questi due pesi e due misure, perché poi alcuni giocatori anche storici del calcio italiano hanno avuto dei comportamenti, quelli sì, antisportivi. Ora non voglio fare nomi, però ricordiamo delle bandiere di alcune squadre: chi prendeva il rigore 3 metri fuori area, chi sveniva in area di rigore. Anche recentemente giocatori simbolo sono stati riconosciuti per piroette, tuffe, e nessuno mai è stato bollato. Ora si vuole bollare questo ragazzo che 3 partite ha fatto, banalizzo. E ha preso comunque la puntata sul collo del piede, non è che è caduto, ma pure se fosse caduto senza alcun contatto, come capitò pure al nostro amatissimo Dries Mertens. Ma vogliamo veramente dire e mettere in dubbio l'onestà di un giocatore per un episodio o di un uomo per,
no, ma tu non
per
hai
un episodio arbitrale?
Come fai a far passare una comunicazione del genere? Non hai la certezza, hai l'unica certezza è che c'è stato un tocco. Non c'è un tocco da rigore, va bene, ma c'è un tocco. Quindi, se il ragazzo è caduto, tu come fai a avere la certezza che sta simulando? Chi ti ha dato questa certezza per comunicare che è un cascatore, che è un simulatore? Ma non scherziamo, veramente, guarda, io sono veramente allibito, trasalisco rispetto a questa situazione qui. Ed è esemplificativa di un certo modo di fare, perché ribadisco, fino a quando sono i tifosi, e i tifosi li capiamo, ma fino a quando sono i tifosi, poi se sono certi giornalisti importanti su scala nazionale che riescono a indirizzare poi certe tifoserie e le fomentano, la cosa è grave, è molto grave, molto grave.
Angelo, penso anch'io sia gravissimo, sono d'accordissimo col tuo discorso. Tra l'altro potremmo sottolineare come l'ultimo calcio di rigore assegnato al Napoli fosse contro l'Inter all'andata, all'ottava giornata, e non è che dici vabbè, ma non ce n'erano, c'erano stati almeno 3-4 episodi, e questo sempre non per fare le vittime o quant'altro, ma in maniera molto chiara. Ad esempio ieri sottolineavamo io e Antonio come a volte bisogna stare attenti a dire ragazzi c'è un complotto, non c'è nessun complotto, ma tanti episodi dubbi, si sbaglia un po' per tutti. Ma perché adesso dopo 20 giornate viene dato un calcio di rigore al Napoli che non è inesistente? Perché come dici tu, il tocco c'è, simulazione quando il tocco non c'è, e deve partire questa macchina del fango, se così la possiamo chiamare.
Guarda, la verità è una sola, purtroppo o per fortuna dipende dai punti di vista, ma la realtà oggettiva è che questo rigore ha causato la vittoria del Napoli. Quindi se questa cosa ha fatto piacere ai tifosi del Napoli, c'è chi non è tifoso del Napoli e sperava in un pareggio per varie motivazioni. Quindi vedere una squadra che vince all'ultimo minuto stando sotto dal punto di vista numerico degli uomini in campo è andato un po' storto a un bel po' di persone, quindi gli umori contano, e quindi ne è venuta fuori una situazione certamente non proprio piacevole. Se questa cosa fosse capitata magari all'interno di una partita con uno sviluppo diverso, non sarebbe accaduto quello che è successo. Purtroppo sì, per certe persone il Napoli ha vinto, ha portato a casa i 3 punti ed è successo così.
Sì, che poi l'unica simulazione mi pare quella di Vitigna, però lì sempre a Open VAR hanno detto che il rigore è ineccepibile.
Correttissimo.
Quindi non c'è alcun dubbio. Vabbè, loro hanno tutte le certezze del caso. Grazie per essere stato con noi,
a
Angelo
voi,
Forgione.
A voi.
Ciao
buon
Angelo.
Buon pomeriggio, buona partita.
Grazie.